L'alba di un nuovo giorno, cioè, oddio, diciamo l'inizio di una nuova puntata, perché dico alba, attenzione, e non aurora che di solito si ammira nelle ore tarde. Questo solo per ricordarvi l'indizio sulla voce che ci ha regalato questa bellissima La Vie en Rose. Sì.
Non ho capito, annuncio.
Buongiorno Alice Petrolici.
Ma buongiorno Stefano.
Ma stavo pensando a qualcosa di particolare, perché è un trionfo questa giornata. Buongiorno a tutti, queste mille storie, 19 marzo,
sì.
L'hanno capito tutti, è una giornata di festa e,
esatto.
E dico trionfale nel vero senso della parola, perché oggi è la festa di tutti i papà, anche a mille storie, quindi
bravissimo.
Ne approfitto, auguri babbo, il mio è Piero, voi...
auguri Marzio, okay. Che è il mio.
Voi avete degli auguri, Alice è qui apposta, può fare
esatto.
Gli auguri al vostro babbo.
Sono prontissima, quindi scrivete allo 076 321 1113 al numero di WhatsApp, ci penso io ai vostri auguri, non vi preoccupate, oppure sì. Karin Condolf al centralino allo 0848030808.
Buongiorno Mauro Benzoni, è lui in regia oggi, è
sì.
Lui che ci ha fatto partire questa marcia trionfale. No, questa qua è Star Wars.
Oh, hai ragione.
No, vabbè, ma
sono confusa.
Vabbè, però.
Però è simile.
Ma perché? Secondo voi perché siamo partiti con la idea? Allora, è ovvio, è scontato. Guarda, mi vergogno, telefonata, cioè non neanche quotata, perché chi è che compone l'Aida? Il maestro Verdi.
Lui.
Giuseppe Verdi, nato alle Roncole, frazione di Busseto, anno del Signore 1813. Un trionfo vero l'Aida, non solo nella sua marcia, un trionfo nato per soldi.
No dai.
Ecco, qui ecco tutto il mio romanticismo si è già sgonfiato come il peggiore dei soufflé.
Ma veramente?
Lo fai mai il soufflé?
Io non ho mai provato. Devo
è terribile, tu lo vedi
metti,
in forno, sta gonfiando, poi
positivo,
apri e... ecco.
Che
allora,
tristezza.
La storia dell'Aida, di Giuseppe Verdi, nasce più o meno così.
Sì.
Ismail il Pascià, che divide Egitto, adesso prima che parta la sigla di Alice,
sì, infatti,
che Alice spiega.
Spiega un attimo.
Ecco, che divè sta per viceré.
Ah, okay.
Che è un titolo rilasciato dall'impero ottomano. In ogni caso, stiamo parlando di Ismail Pascià, che nel 1860 chiede a Verdi di scrivere un inno per celebrare l'apertura del canale di Suez, che poi avverrà qualche anno dopo,
sì, certo.
17 novembre 1869. Diciamo che Ismail Pascià è uno che si organizza per tempo, uno di quelli che pianificano le vacanze estive giusto con un paio d'anni d'anticipo. Ma massimo rispetto per quelli che sono così. Io
che...
arrivo sempre all'ultimo.
Infatti,
sono due scuole di pensiero.
Ha fatto i regali già di Natale.
Tu?
Io mi organizzo.
Mauro, sei una che si organizza in anticipo?
Sì,
molto,
sì.
Vedi. Bene. Allora, invito che però inizialmente il maestro di Busseto declina. Infatti Giuseppe Verdi accetta l'incarico solo quando Camille Dulocle, direttore dell'Opéra Comique di Parigi, gli sottopone il soggetto elaborato dall'egittologo Auguste Mariette. Perché, insomma, una buona idea, un libretto avvincente può fare miracoli, nel vero senso della parola. Allora, ci sarebbero però altri due piccoli particolari, Alice.
Te li concedo, vai.
Allora, per iniziare,
sì.
Un compenso di 150.000 franchi.
E vabbè, dai, facile.
Ecco, allora, Verdi sembra propendere per il sì davanti alla cifra, ma tentenna. Così, sì. In maniera del tutto casuale e innocente, gli viene ventilato il nome di Richard Wagner in caso di ulteriore no. Così, piuttosto che lasciare campo libero al suo rivale, accetta a malincuore. Sì, come no, a malincuore, 150.000
certo.
Franchi vogliamo mettere. In ogni caso, contrariamente a quello che comunemente si pensa, l'Aida di Giuseppe Verdi non inaugura il teatro dell'Opera del Cairo, ma è il Rigoletto, che altro non è che Le Roi s'amuse di Victor Hugo, che era stato censurato 30 anni prima. Il Rigoletto inaugura il teatro egiziano il 1 novembre 1869. Il lavoro musicale intorno all'Aida, sì, inizia nell'agosto del 70, ma il progetto di mettere in scena l'Aida in quello stesso anno, in quello stesso inverno, sfuma perché a causa della guerra franco-prussiana e dell'assedio di Parigi che impedisce l'invio dei costumi realizzati nella sartoria dell'Opera. L'Aida quindi andrà in scena una sera di gala al teatro dell'Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, mancando così tutte le coincidenze, sì, esatto, possibili con il taglio del canale di Suez e con l'inaugurazione del teatro. Insomma, Verdi, Giuseppe Verdi in questo caso, non ha tempi perfetti, però devo dire che a segno e successo in peritura memoria, decisamente sì. Ben ritrovati a Mille Storie, dove tutto è collegato, non sembra,
Veramente?
Certo che dopo un'ora di Pino Daniele,
oh, vabbè. È così che va.
Comunque tutto è collegato, non sembra, però è collegato anche a Giuseppe Verdi, perché questa pappa,
sì,
il brano indimenticabile che abbiamo ascoltato in questo momento,
sì,
è cantato da chi?
Da?
Aida.
Il re del collegamento, Stefano Ferrando.
Però,
certo.
Adesso, a proposito di pappa,
sì,
alzi la mano, io lo sto già facendo.
Anch'io.
Chi, sentendo la parola pappa, ha pensato a questi due?
Oh, a me mi fa senso sta pappa, Silvano. Qua dice, di un appetitoso verde vegetale. Qua c'è venuto fuori uno shampoo. Com'è?
Neanche male.
Ma te che sa?
Ma di patè, come un patè.
Ma? Patè? Patè de nafta! Sembra di star leccando un pistone. Dai, ma... si fa,
no? Avete mai leccato un pistone?
Io riabbasso la mano, posso?
Ma Mauro è felicissimo.
Sono,
vedi?
Contenta per
io,
voi.
Io ringrazio veramente. Quando c'è Mauro, non so perché mi vengono queste uscite. Vi presentiamo, io e Mauro Benzoni, e gli esimi dottori Alfio Tamburini e Silvano Baracchi, che sono Carlo Verdone e Renato Pozzetto, che si inventano questa improbabile clinica che garantisce risultati clamorosi in fatto di dieta, 7 kg in 7 giorni. E qui erano impegnati in questo modo, un momento particolare, nella preparazione della famosa pappa, il tutto nella vasca da bagno di casa Tamburini. Come va a finire? Vabbè, la clinica si trasformerà in una trattoria dove i bucatini regnano sovrani, alla faccia della pappa.
Sì.
Tornando alla pappa, ammetto che i più, però, quando abbiamo parlato di pappa, avranno pensato,
esatto,
a lei.
Un'altra cosa.
Questa.
Certo.
Vai, dai, cantala.
Pomodoro.
Ecco, questa brava, l'hai cantata giusta questa, non l'hai fatto come la Aida che è trasformata nella musica di Guerra
Star
Stellare.
Wars, ma ci piace cambiare a noi.
In ogni caso, Alice, vorrei farti riflettere su questa cosa. A volte ci dimentichiamo che dietro a un successo che resiste nel tempo, è eterno ormai, che resiste alle generazioni, ci sono delle firme clamorose. Certo, c'è Rita Pavone che la interpreta. Ok. Ma quello che sembra un brano così banale, semplice, è frutto del lavoro di Lina Wertmüller, prima regista in assoluto a essere candidata all'Oscar.
E diciamo poco.
Nino Rota, Oscar per Il Padrino, parte seconda.
E diciamo poco.
C'è anche Oscar Bakalov, o Oscar di nome e di fatto nel 1996 con Il Postino. Tra l'altro anche con tanto di querelle, vi ricorderete forse, vinta da Sergio Endrigo, o meglio dai suoi eredi purtroppo, perché aveva plagiato un brano di Sergio Endrigo.
Sì.
Tra l'altro storia che sono andato a controllare, abbiamo raccontato a mille storie, sì, era la numero 448.
Sì, vabbè, però rimaniamo a parlare di pappa.
Pappa. Va bene, cioè, dai. Però perché... non quella di 7 kg in 7 giorni.
No. 11 e 18 ho già fame, e anche tu.
Ma
anche
tu hai sempre fame.
Tu sei una buona
fame.
Forchetta. Eh no, perché dai, oggi c'è un menù del giorno speciale, è il 19 marzo, dobbiamo immergerci nella tradizione... quando il sole primaverile inizia ad arrivare e i vicoli
si
della Svizzera
anche.
Sì, sarebbe bello, della Svizzera italiana iniziano un po', si sente nell'aria quel profumo irresistibile dei mitici tortelli di San Giuseppe
fritto. Cioè, profumo di fritto.
Sì, sì, ma perché devi togliere la poesia che sto mettendo a tutte le strade che portano in Svizzera?
Sì.
Anche le ricette quelle più buone, quelle preparate tra febbraio e marzo, non esiste una sola tipologia, però ti dico, cioè, possono essere rettangolari, tondi, ripieni di crema, oppure vuoti. Alcune ricette prevedono anche la frutta secca, ma una cosa li accomuna tutti: la frittura in olio o strutto. Ah,
belli vunci.
Belli unti, esatto. Queste l'unica certezza che abbiamo, però, perché non abbiamo nessuna data precisa e neanche un nome particolare a cui dobbiamo dire grazie per queste delizie. Probabilmente dobbiamo ringraziare le nonne della Svizzera italiana, che raccontano di ricette che sono tramandate da generazioni, nate nei conventi e nelle cucine contadine, quando il pane raffermo non si buttava, ma diventava magia.
Appunto.
Uvetta, zucchero, scorza di limone, cannella, un po' di latte per ammorbidirlo ed ecco qua, voilà, il ripieno perfetto per il tortello. Attenzione però, mi raccomando, non dobbiamo confonderli con i tortellini emiliani,
ma
niente,
dai,
brodo
adesso,
caldo né ripieno di carne, guarda che è facile, lo sbaglio è lì. Questi sono i tortelli, il dolce della festa, per tutti, amici, parenti, tutti radunati intorno a un falò per salutare l'inverno. Quest'anno diciamo... che l'inverno non vuole andare via. Avrebbe bisogno della bella spintarella proprio.
Confermo.
Allora, basta, siamo stanchi, sì. Fa freddo, quindi un po' di sole e positività. Tu ne sai di falò? Io lo so, storia vissuta.
Ieri
di
sera
Stefano.
Ero a Ligornetto per il falò di San Giuseppe.
Esatto.
E la sedia...
La sedia niente,
niente,
eh?
Niente. Ecco. Già ha fatto fatica a prendere, ad accendersi bene il
vabbè,
fuoco.
Vabbè, comunque oggi giorno di festa, se non avete niente da fare, io ho alcune idee per voi. Allora, o prendete il grembiule, scaldate l'olio e vi cimentate nell'arte della tradizione della Svizzera italiana. Oppure, opzione numero due, che è molto più semplice questa, andate in una pasticceria e mangiate i tortelli, ok? Oppure opzione numero 3, che va a braccetto con la 2, quindi intanto che state mangiando i dolcetti buonissimi, potete andare sul canale di RSI Food, che trovate
goloso.
Sul canale rsi.ch, perché hanno scritto un articolo bellissimo sui tortelli. Io ve lo dico per onestà intellettuale, perché loro, devo dire, ne sanno molto di più di me sui tortelli, quindi questa è un'idea. Ma se vi avanza tempo, se vi dovesse avanzare tempo, potreste partire e andare in campagna, dove sappiamo bene che grazie alla tradizione napoletana si mangia, sì.
Ci
sì,
siamo appena stati,
esatto,
con Pino Daniele.
Voi andate anche per magnà, perché è buono, si mangia bene, lo
sì,
sappiamo. Se doveste farci un salto, le monache del 1700 preparano dei dolci proprio pensati e creati esclusivamente per il 19 marzo e sono buoni, molto buoni. Tanto che il duca Ippolito Cavalcanti decide di scrivere nero su bianco la ricetta e farla uscire dal convento. Una ricetta semplice, semplice e pratica. L'unico problema è che è scritta in napoletano stretto, però trascrive sì, gli ingredienti necessari: farina, acqua, un po' di liquore d'anice, marsala, sale, zucchero e olio per friggere. Voilà, il gioco è fatto per avere tutto l'occorrente per le zeppole di San Giuseppe. E sarebbe bello se fosse così facile. Io credo che opterò per andare in pasticceria direttamente.
Già sete le verrà nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove. Piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà, ma d'estate le verrà, perché aspetto già. Scenderà forse di mattina. Sogno,
Allora, lì ci siamo partiti da Pino, Giuseppe, sì. Daniele. Giuseppe Verdi.
Sì.
Pino, Giuseppe Mango.
Esatto.
Nel giorno di Giuseppe, di San Giuseppe, mi sembra che tutto funzioni per il verso giusto.
Assolutamente, okay? Sì.
Nel giorno della festa del papà, di cui abbiamo già traccia nel Medioevo, pensa un po'.
Ah, sì?
Ma che diventa, diciamo, effettiva nel 1479 con Papa Sisto IV. Sisto IV è quello della Cappella Sistina, quello della congiura dei pazzi.
Ah,
cioè,
lui.
Che non è proprio uno stinco di santo.
No, infatti.
Però bisogna anche dire che all'epoca i papi non guardavano tanto per il sottile.
No, non molto.
Poi cosa succede? Nel 1871 la Chiesa eleva.
Sì.
Proprio.
Proprio così. Lo solleva,
ecco,
tutti
San Giuseppe
insieme.
A protettore dei padri di famiglia. Lui che padre è, ma è putativo. Però non per questo è meno importante o bravo.
Hai ragione.
Per esempio. Adesso San Giuseppe, ok, ce l'avete presente tutti.
Adesso aspetta, ok,
prendete,
San Giuseppe.
Ecco, tu prima non so perché hai fatto la musica, hai cantato la musica di Guerre
Stellari.
Ecco,
sì.
Prendete Mandalorian, che è uno spin-off di Guerre Stellari.
Sì.
Din Djarin, se no è Veneto. lui è un cacciatore di taglie che si trova a proteggere un piccolo misterioso bambino della stessa specie di Yoda, Grogu.
Sì.
Ecco, e questo cacciatore di taglie è un padre amorevole, sorprendente, a tratti commovente. Quindi non giudicate e ricordate che un papà vero, non dipende da una mera questione di sangue, ma di amore, quello vero. Ecco, adesso attendo la scomunica perché ho paragonato San Giuseppe a Mandalorian.
Però
io sono convinto che può sembrare blasfemo, ma sono convinto che il paragone ci sta.
Certo, il messaggio di fondo era bellissimo.
Grazie.
Viva l'amore dei
papà. Allora, se invece mi capitasse di ascoltarci, che ne so, da Londra, da New York e non ridere.
No, perché?
Mauro, anche tu non ridere, perché tutto è possibile con i nostri potenti mezzi.
Esatto.
Veri. L'app RSI Play.
Lo potete.
Lo streaming.
Lo potete fare.
In tanti ci ascoltano da tutto il mondo. Però finché fa freddo qua, per favore, vi chiedo una cosa. Non mandateci più foto di spiagge,
no,
di posti assolati, meravigliosi. Quando avremo almeno 22 gradi potete riprendere.
Esatto.
Dicevo, allora, se siete in qualche paese anglosassone, festeggerete invece il babbo il 19 ma di giugno. Perché? Perché la prima festa del papà è celebrata negli Stati Uniti il 19 giugno del 1910, nel mese di nascita del padre di Sonora, Smart Dude. Che questo padre aveva cresciuto sei figli dopo la morte di parto della moglie. L'idea è proprio di sua figlia Sonora, che l'anno precedente ascolta un sermone sulla festa della mamma e si chiede: e il povero papà?
Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Much remains.
E tutti i cristalli dello studio di Mille Storie sono andati in pezzi.
Veramente, veramente. Il mio cuore però è caldo. Mi è venuto in mente un cuore di cristallo, non so perché. Invece il mio non è di cristallo. Gaetano ci ha scritto, sì, mentre parlavamo degli auguri ai papà, così. Gaetano è papà, ma lui da papà vuole fare gli auguri a suo figlio, che è papà di due bellissime bambine, e quindi da papà gli vuole augurare buona festa del papà a suo figlio. Avete capito? Bellissimo.
Vuoi farmi piangere?
Sì, che cosa carina. Gaetano, grazie.
Grazie davvero. Posso riportarti intanto a Whitney?
Sì, che, hai ragione,
che
scusa,
meravigliosa, che è piaciuta a tantissimi, anche te cantavi.
Sì.
Ma hai sentito cosa cantava? Ogni giorno io vivo, io voglio essere un giorno per dare il meglio di me. Io sono unica, ma non da sola. Canta così, certo. Whitney Houston. Quando? Beh, nell'emozionante inno dei giochi del 1988, quelli di Seul, quelli che mettono fine finalmente a 8 anni di boicottaggi fra Mosca e Los Angeles. Mm. E io sono unico, ma non da solo, forse è quello che pensa anche Derek Redmond. Lo pensa però 4 anni dopo, okay, a Barcellona. Lui avrebbe voluto, avrebbe dovuto esserci già in Corea, perché lui è un grande atleta, è potente ma pure fragile, tanto che appunto salta i giochi dell'88 per la rottura del tendine d'Achille. È un recordman anche in fatto di infortuni, ma come recita un azzeccato proverbio giapponese,
sì,
cado 7 volte e mi rialzo 8.
Bellissimo.
Oppure quello che dice sempre Alice:
insisti, persisti e il sogno conquisti.
Ecco. Lui si rialza, in effetti, e Barcellona c'è. Lui solo sa che cosa abbia dovuto passare tra infortuni e mille dubbi. È in semifinale, non è il favorito, ma chi ha passato quello che ha provato lui sa di non poter temere praticamente nulla. È sui blocchi, si concentra, chiude gli occhi e sente il cuore che batte sempre più forte, ma al tempo stesso che cosa fa? Cerca di tenere bassi i battiti, perché solo allo sparo dallo starter dovrà farli schizzare alle stelle. Lui è uno specialista dei 400 metri. 400 metri sono una specialità veramente affascinante e complessa, perché non è velocità pura,
no,
perché non puoi per 400 metri andare al massimo,
perché ti fermi prima.
Ok, scoppi veramente.
Certo.
Però non è nemmeno mezzo fondo. È, diciamo, una partita a scacchi da giocare correndo più forte possibile. È una disciplina affascinante, dove davvero non bastano i muscoli e ci vuole anche la testa.
Sì.
Lui parte e parte anche bene. È in corsa, perfetto.
Sì, sta correndo.
100 metri, 150.
Sì.
200, è a metà strada e proprio in quel preciso istante il bicipite femorale destro, tac, letteralmente si strappa. Avete presente una corda di violino tesissima che si spezza violentemente e anche dolorosamente?
Sì.
Derek deve rallentare, non si ferma del tutto per un attimo, poi si ferma, si inginocchia. E pochi se ne accorgono, perché, o meglio, quasi nessuno, perché gli occhi del mondo sono per chi è davanti e corre,
certo,
più veloce che può, mangiandosi metro dopo metro la rimanente metà pista. Intanto la gamba di Derek urla di dolore. Derek però decide di non fermarsi, inizia a saltellare sulla gamba sana, la sinistra, perché lui quella gara la vuole finire. E solo, penso che solo chi fa sport, chi culla un sogno, sa cosa significa una cosa del genere. Ora però tutti lo guardano, perché la gara è finita.
Certo.
Ma dagli spalti nel frattempo è già sceso l'unico che non ha perso un solo centimetro della sua corsa e gli sta andando incontro. E io mi commuovo sempre quando la vedo questa cosa, perché è suo papà. E lui cosa fa? Lo consola? Lo ferma? No. Forse lo vorrebbe prendere in braccio, un po' come faceva quando era piccolo, perché anche Derek è stato piccolo.
Sì.
Derek si appoggia a lui e, con una vita di ritardo rispetto ai primi, abbracciato suo papà, taglia il traguardo. Io non so quanti davvero si ricordino i nomi di coloro che sono saliti sul podio di quei 400 metri maschili a Seul, a Barcellona, ma so che moltissimi ricordano Derek e Jim Redmond, figlio e padre, che tagliano il traguardo insieme.
Garibaldi fissa il mare, tira un sorso di rum, che di Marsala qui a L'Avana non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde giù a Bahia,
domanda è se una samba sia suonata da Dio. C'è il Garibaldi innamorato per l'estate di Rio. Cappello a larghe falde sotto un poncho marron e sotto il poncho Anita mia. Batte un corazon, posso darti solo amore. Garibaldi è ricercato in tutti i mari del sud, ma non si può tagliare la barba per questioni di look. Anita dice Peppe, quando gioca il Brasil si va a vederlo in Italia. Pensaci Peppi, posso darti solo amore.
Garibaldi innamorato, Garibaldi l'uomo dalle mille imprese, non solo quella dei mille, okay. Però lui per esempio, cioè veramente ha storie pazzesche,
incredibili,
sarebbe l'uomo perfetto per mille storie,
dovremmo averlo in puntata.
Lui per esempio ha mille cittadinanze, o dice di averne mille
addirittura.
Ma sì, no, in effetti, allora, francese perché quando nasce a Nizza è suddito di Napoleone,
sì.
All'anagrafe è Joseph, lui infatti,
pensa un po',
cittadino del regno sabaudo, dalla Repubblica Romana per quel poco che dura, mm-hmm. In Uruguay per cui fa il generale, del Perù perché gli affidano il comando di una nave. E per la legge peruviana devi avere la cittadinanza, e quindi gliela danno,
sì.
Anche. Fa anche questo. Poi sostiene lui, sostiene di essere anche cittadino statunitense. Una volta diciamo che il
è facilino, cioè, te lo regalavano praticamente.
Quasi, perché lui, quando è già un eroe tra l'altro,
sì.
Lavora negli Stati Uniti per un anno in una fabbrica di candele. Pensa a te.
Pure questo.
Fabbrica di un suo amico piuttosto famoso.
Chi?
Antonio Meucci.
Quello del telefono.
Bravissima. Ok, è lì che prende la cittadinanza. Almeno lui è convinto di averla presa.
Poi non
però
si sa.
Documenti non ce ne sono, però qualcosa di vero deve esserci. Cioè, perché Lincoln lo chiama durante la gara di secessione. La guerra di secessione. Però lui decide. È il diablo, così l'avevano soprannominato in Uruguay. Decide che ha altri piani, ci sono altri popoli da liberare. Mille vite, mille cittadinanze, mille lavori anche. Perché lui. Mi nasce marinaio,
sì.
Però fa anche l'insegnante.
Pure.
A Istanbul per 2 anni fa il precettore di italiano e francese ai figli di una signora italiana. In Uruguay insegna matematica.
Sì.
L'operaio di candela,
l'abbiamo detto.
E poi questa cosa mi fa veramente impazzire, fa anche l'imprenditore.
Addirittura l'imprenditore.
Sì, perché mentre in Brasile commercia, ha una sua ditta di pasta e di spaghetti.
Di spaghetti. Made in Italy.
Esportiamo, cioè, il Made in Italy.
Ovviamente.
Devo dire che avevano già iniziato molto presto.
Sì.
Comunque, ci sono veramente mille storie. Ce n'è una pazzesca di un suo viaggio in Inghilterra.
Sì.
Dopo la aiutami.
Aspetta,
dopo
dopo
la spedizione,
che,
esatto, non la mi veniva la spedizione,
io non
la spedizione
capivo dove
dei mille.
Sì.
C'è questo viaggio in Inghilterra dove lui fa veramente la rock star. Però sono le 11:44:10.
Non hai tempo.
E io che non ho il dono della sintesi,
no,
ma proprio per niente. Ce la teniamo lì, una di la 999 ve l'abbiamo raccontata, la millesima su Garibaldi la racconteremo in un'altra occasione, sì. È pazzesca, veramente, voi iniziate a pensare a Giuseppe Garibaldi come una rock star
e il gioco è fatto.
Allora, auguri ancora a tutti i papà,
esatto.
Lo so che lo stanno facendo tutti, però...
Ma è giusto, è questa giornata. Noi torniamo domani, sempre alle 11, e adesso c'è il notiziario in lingua facile. Per tutte le persone che hanno difficoltà nella
comprensione. Sai a chi piace tantissimo anche?
Sì.
Ai più piccoli che quando sono a casa da scuola ascoltano e capiscono tante cose.
Pensa un po'.